Plug and Play.
Esatto. Cambiamo argomento. Ospiti.
Per rientrare in carreggiata, visto che si parlava comunque prima di, tra virgolette, dignità della professione, comunque questo storcere il naso da parte di possibili pubblici, eccetera. Se andiamo nel lato professionale, ci sono state resistenze di altri, ad esempio, professionisti nel vostro ambito nei confronti di questo tipo di terapia? O comunque come è stato accolto questo tipo di terapia? Perché quando si parla di, appunto, innovazioni, c'è sempre progressisti contro conservatori. C'è stato questo scontro, questo fazionismo anche all'interno della terapia, della professione terapeutica?
Allora, te lo farò sapere, nel senso che come video game therapy ci stiamo muovendo adesso, stiamo andando a creare anche delle attività con l'università, per cui diciamo non abbiamo avuto ancora abbastanza risonanza mediatica nella comunità. Quello che ti posso dire è che comunque la comunità degli psicologi, da quello che posso vedere io, è come sempre l'osservazione di un singolo non fa una regola, però ci si avvicina molto. Ad esempio vedo sui gruppi Facebook degli psicologi c'è tanta divisione sull'argomento, ci sono tanti falsi miti, tante tifoserie quasi, no? Ed è un peccato, perché in realtà secondo me a livello terapeutico la gente, i professionisti della salute dovrebbero essere un attimo più aperti, soprattutto a un mezzo che è un ottimo modo per parlare la lingua dei nostri pazienti. Cioè parlo dei nostri, in realtà dei loro, perché io mi occupo di altro, però cioè, il mezzo videoludico è un bellissimo modo per entrare in contatto con un paziente, perché ti permette di conoscerlo, conoscere le sue passioni, entrare in sintonia con lui, no? Come quando conosci una persona nuova e gli chiedi, boh, non so, cosa ti piace fare sabato sera, qual è il tuo cibo preferito? Per cui in realtà può essere anche un ottimo modo per andare a rompere delle resistenze magari che il paziente ha nei confronti del terapeuta. E questa cosa non viene riconosciuta, non viene data secondo me la giusta dignità, proprio per dei pregiudizi intrinseci della comunità psicologica. A livello però, diciamo, più accademico, esistono anche tantissimi studiosi che si occupano del tema, tantissimi psicologi che hanno deciso di dedicare la propria vita allo studio di queste nuove tecniche e di questo nuovo mezzo, per cui io spero bene, diciamo, anche per l'Italia, perché in realtà anche la comunità psicologica italiana sta iniziando ad avere delle aperture in questo senso, cioè non siamo più 5 persone sparute ad approcciarci al mondo ludico e videoludico, ma iniziamo a essere veramente un tantino, ed è questo poi il motivo per cui sta nascendo l'associazione culturale, l'associazione professionale Playability. Neonata, ve la faccio debuttare in radio.
Esatto, stavo dicendo, ci attacchiamo a questa cosa proprio per questo motivo, ovvero, allora, abbiamo capito, abbiamo discusso in lungo e largo che cos'è e che cosa si fa a Video Game Therapy, cioè abbiamo diciamo dato una definizione anche operativa su che cosa effettivamente succede, come vengono utilizzati i videogiochi. Invece, che cos'è Playability?
Allora, Playability è un'associazione professionale fondata sempre dal dottor Bocci, che è una persona estremamente, secondo me, intelligente e intraprendente in quest'ambito, è un pioniere, quindi presto, secondo me, si sentirà parlare di lui urbi e torbi. Comunque, che ha come proprio focus la terapia, la ricerca e l'intervento psicosociale, utilizzando principale di intervento il mezzo ludico e videoludico. Quindi ci occupiamo di tutto quello che è la fascia di educazione, psicologia, sociologia e tutte le IA che vi possano venire in mente, ma in realtà abbiamo anche degli strumenti per medici, infermieri e professionisti sanitari, proprio per utilizzare come mezzo il gioco digitale e analogico, per cui giochi da tavolo, giochi di ruolo, videogiochi.
Ma quindi è più, cioè, è un, il gioco viene utilizzato come mezzo di formazione o è più qualcosa utilizzato a posteriori?
In che senso a posteriori?
Cioè, nel senso, viene utilizzato il videogioco per formare figure professionali in vari ambiti o è utilizzato, cioè viene spiegato come utilizzare il videogioco in visite, per intenderci?
La risposta è sì, nel senso che entrambe.
Ah, ok.
Entrambe. Quello che andiamo a fare sono proprio degli interventi sia per insegnare ai professionisti a utilizzare il mezzo videoludico e ludico per ottenere i propri risultati, che può essere andare a fare delle dinamiche di gioco, che ne so, faccio esempi sciocchi, però utilizzare il gioco in classe come mezzo per ottenere l'attenzione degli alunni e poter proseguire una lezione, o come per migliorare l'apprendimento degli alunni, ad esempio in ambito formativo, ma anche come utilizzare il gioco appunto per riuscire ad aiutare il paziente a dare senso, ad esempio, anche al dolore fisico. Questo è, non riesco a farvi un esempio molto concreto su questo argomento, in realtà, per i progetti in via di sviluppo. O come utilizzare il videogioco, appunto, vabbè, in terapia, poi il discorso della videogame therapy e della play therapy, che vanno di pari passo, no? Quindi utilizzare il videogioco in psicoterapia pura. Però il videogioco, perché in questo podcast si parla di questo, può essere utilizzato per fare formazione aziendale, team building, selezione del personale. C'è una l'aeronautica inglese, ad esempio, fa formazione ai nuovi piloti, ai futuri piloti, agli aspiranti tale, e le seleziona attraverso i simulatori di volo, i videogiochi di guerra, per andare a vedere le capacità analitiche delle situazioni. Noi ci occupiamo anche di tutto questo filone qua.
Diciamo
è, un
che
po', è un po' il futuro.
Esistono i videogiochi per formare, e come hai detto tu, cioè, ci sono dei videogiochi che hanno un corrispettivo, diciamo, più diretto. Cioè, io penso al simulatore di volo per i piloti, giochi di guerra, anche strategici per i militari, o cose di questo tipo. Però stavo pensando che progetti di questo tipo, soprattutto adesso che finalmente posso dire di aver capito bene che cos'è Playability e quindi posso fare riferimento a questa nuova realtà, cioè formazione di figure che non sono, cioè non hanno un videogioco corrispettivo, bisogna secondo me educare, dico la società, in realtà è una parola in cui ci sta dentro un po' tutti, cioè sia noi videogiocatori, diciamo, tradizionali, piuttosto che gente che di videogiochi magari anche non conosce nulla, a fare delle associazioni in campi che siano anche diversi. Cioè, se io penso adesso l'allegro chirurgo e il chirurgo non c'entra niente, però magari, cioè, anzi non magari, sicuramente esisterà un modo per allenare, tra virgolette, mi viene il termine addestrare anche se non è giusto, insegnare ai chirurghi qualche particolare abilità che serve, qualche skill tramite dei videogiochi.
Allora, questo perché noi partiamo dal presupposto, faccio un altro psicopippone, scusate, questa è la mia parola preferita e chi mi segue online già lo sa. Comunque, esistono due tipi di abilità quando si tratta di mondo lavorativo o comunque di persone. Le hard skills sono tutte quelle skill pratico-tecniche che con cui veniamo a contatto, ad esempio, nei percorsi scolastici. Cioè, la mia hard skill è saper riparare un motore, conoscere la meccanica, saper utilizzare un programma sul computer. In realtà, però, il mondo lavorativo, il mondo umano in generale, è composto per il 99% da soft skill, cioè sono tutte quelle skill, quelle capacità che sono trasversali. Per cui una soft skill può essere la capacità di parlare in pubblico, può essere la abilità manuale, indipendentemente da dove tu la applichi, può essere la capacità di problem solving, di risolvere problemi, la velocità decisionale, quindi capacità anche di prendere decisioni in momenti critici. E quello che vanno a fare i videogiochi in realtà è proprio sviluppare tutta questa parte, cioè la parte delle soft skill. Cioè, migliorano la coordinazione. Facendo l'esempio dei chirurghi, è appena uscito l'ennesimo studio, in realtà, perché in realtà è uno studio antologico che raccoglie i partecipanti presi da, sbaglio, tipo 16 studi differenti dell'Università di Toronto, che ha proprio riportato il fatto che studi fatti sui chirurghi hanno dimostrato che i chirurghi con l'hobby di videogiocare hanno risultati in sala operatoria estremamente migliori rispetto ai propri compagni di corso o ai propri colleghi. E questo sta portando l'Università di Toronto a fare una sperimentazione inserendo proprio i videogiochi nel corso di studi dei chirurghi. E questo è molto molto interessante, perché hanno visto che ad esempio, cioè, giocare a Fortnite ti dà una velocità di coordinamento oculomotore, una velocità di reazione sui tasti che per un chirurgo, cavoli, è fondamentale.
Adesso, senza arrivare a parlare dei chirurghi, io mi rendo conto che anche nel mio piccolo, che appunto studente ancora, che ha avuto a che fare col mondo del lavoro ma in modo molto, diciamo, l'ho incrociato per sbaglio, alcune cose che esercito quotidianamente nel mondo dei videogiochi, come può essere l'abilità di organizzare più persone, perché in un team che dobbiamo organizzarci e capire ognuno deve fare, cioè tu devi fare questo, effettivamente mi è tornata utile per alcuni progetti lavorativi e non, e effettivamente, cioè, ripensandoci a questo, mi rendo conto di questa cosa, insomma.
No, assolutamente sì, ma infatti adesso ci sono, oltre al discorso della Royal Air Force britannica, in realtà ci sono anche tutta una serie di recruiter anche in Italia che stanno iniziando a dire che quando il candidato mette nel curriculum la passione per i videogiochi, tende a essere selezionato di più rispetto ad altri, perché proprio acquisisce delle capacità che sono extra e che nel mondo del lavoro sono estremamente spendibili.
Finalmente non dobbiamo più nasconderlo.
No, anzi, allora, vero è, e questo è un discorso che io ho fatto online sui miei canali e i miei follower mi hanno sempre detto, sì, però non tutti ormai sono ancora pronti, cioè nel senso l'Italia ancora non è pronta a questo genere di discorso, però la verità è che pian piano la questione si sta aprendo, proprio anche grazie ai programmi come quello che state facendo voi, se l'Italia sarà presto pronta e smetterà di essere forse 10-15 anni indietro, perché comunque è innegabile che i videogiochi vadano a sviluppare tutta una serie di competenze trasversali e anche sociali. E poi c'è anche da dire, vedi, se proprio volessimo andare a fare tutta una serie di analisi, potremmo dire anche che videogiochi diversi aiutano a sviluppare qualità diverse, quindi dimmi un po' che giocatore sei e ti dirò che genere di skill hai.
No, infatti, assolutamente sì.
Questa è un'altra cosa che secondo me meriterebbe un'altra puntata a sé, nel senso che appunto, cioè, già solo vedere la differenza tra me e Samu, sia anche banalmente in come ci esprimiamo, come pensiamo, alcune nostre caratteristiche che si riflettono sui videogiochi, immagino che ci sia la stessa cosa, che magari è più difficile da notare, al contrario, cioè la personalità influenza i giochi che giochi, ma i giochi che giochi influenzano la personalità, cioè una sorta di avanti e indietro, insomma.
Assolutamente sì, che è anche uno dei motivi per cui magari quando uno ha uno stato d'animo differente tende a scegliere videogiochi differenti.
Sì, se sei euforico magari ti butti su un multiplayer, se invece sei particolarmente, che ne so, triste, vuoi un qualcosa che non ti faccia pensare, quello sì. Ma un po' come tutto alla fine. Il problema magari che molti tendono a... su cui tendono a focalizzarsi è il fatto che il videogioco alla fine è un medium. Come può essere un film, come una persona è in mood per una certa canzone, come una persona è in mood per un certo libro, è in mood per un certo videogioco. Il fatto che ci sia l'interattività, che è la cosa principale del medium videoludico, la cosa che lo rende, a mio parere, un gradino sopra su questo aspetto rispetto ad altri medium, porta le persone a vederlo come qualcosa semplicemente che ti tiene occupata la mente. Cioè, tu per staccare... giochi, che è vero, cioè nel senso, come una persona per staccare legge, però non è detto che tutti i giochi ti facciano staccare allo stesso modo, perché se un appunto dici un Pokémon ti può far staccare magari per star lì tranquillo, nel momento in cui tu vai a giocare Pokémon competitivo il tuo cervello non stacca, perché c'è talmente tante variabili da tenere da conto, anche comunque di, tra virgolette, lotta psicologica, perché devi star lì a dire ok, io devo pensare a quello che fa l'altro, se mi frega, perché magari invece fa un'altra cosa. Quindi non è che sta, il videogioco non è solo relax, è anche relax, come tutto ciò che la gente sceglie di fare nel proprio tempo libero, anche chi, per me, cosa tra virgolette inconcepibile, va in palestra per rilassarsi. Non lo so.
No, si scherza. C'è gente che lo dice.
Ma anche a me rilassa, però c'è gente che veramente quando non sa cosa fare dice, cioè, vado in palestra e stanno là 2 ore. Io non la capisco perché non sono un amante della fatica fisica, però non, cioè, lo capisci, è uno staccare, è un rilassarsi, ma non è solo quello, idem il videogioco.
Quello che a me piace dei videogiochi competitivi è che hai un livello di concentrazione tale che deriva appunto dal fatto che non puoi mettere in pausa, devi guardare quello che fai tu, devi guardare quello che fanno gli altri, devi organizzarti come team. Cioè io quando gioco alla sera dopo una giornata di studio, per quell'oretta di game non penso a nient'altro che al game, cioè il mio staccare è quello.
Sì, alla fine ognuno stacca un po', diciamo, in maniera sua. Io mi accudo a Samuele dicendo che ci sono dei pazzi che per rilassarsi corrono senza che nessuno li insegua, che per me è la cosa più inconcepibile del mondo, l'andare a correre. Io non corro neanche per prendere l'autobus, ma al di là di questo, in realtà dipende anche molto dalla tua definizione di staccare, nel senso che un conto è andare a fare un distacco mentale da quello che è la quotidianità e quindi immergersi totalmente in un videogioco competitivo. Però se tu ad esempio sei molto stanco, è improbabile che tu ti metta a giocare a un gioco competitivo, o che giocando a un gioco competitivo tu abbia delle performance tali per cui tu poi ti rilassi. Perché spesso in realtà quando tu sei molto fisicamente stanco, l'impegno cognitivo e fisico di un videogioco del genere è tale per cui tu poi giochi male e ti frustra anziché rilassarti. È un po'...
Beh, io no, perché mi diverto a trollare, però nel senso in generale... Vabbè,
ti sei un mostro.
Tu sei una persona a cui dovrebbero bannare gli account.
No, no, diciamo, ma non è vero, perché gioco...
Sono normali che non meritano i ban.
No, ma mostro. Non è vero, non dite così. Cioè, trollo se c'è da trollare, se c'è da tryhardare, tryhardo.
E fai pena uguale, cioè nel senso.
Pure. E faccio pena uguale, grazie per ricordarmi che sono fortissimo.
Parliamo su questa cosa del tryhardare, perché in realtà il tryhardare viene visto molto male dalle community dei videogame. Ma in realtà è una cosa molto positiva, perché vuol dire impegnarsi e non darsi per vinti fino all'ultimo. E ti insegna una parola che in realtà io non amo molto, però quella che viene chiamata la resilienza. Cioè il resistere.
Sono venuti in mente un attimo 3 tatuaggi con resilienza scritto in corsivo.
Esatto, cioè per cui. Cioè, in realtà anche questa è una lezione importante che ti danno i videogiochi. Cioè, anche se le cose sembrano andare male e una cosa sembra persa, in realtà magari lottandoti e impegnandoti puoi anche ribaltare la sorte della partita. E questa, secondo me, è una roba che si adatta molto anche alla vita.
E direi che con questa massima stiamo arrivando alla chiusura dell'episodio. Esatto, comunque siamo qua da quanto? Un'oretta ormai?
Sì. No, cioè, giusto una frase per concludere, che è stata un po', cioè, ripetuta più volte durante questa chiacchierata, però è sempre, sempre più bello, dal mio punto di vista, credo dal nostro, perché siamo tutti più o meno con la stessa ottica, vedere come una cosa che all'inizio anche magari correttamente veniva vista come qualcosa di tremendamente, non dico negativo, ma esclusivo, cioè la vecchia figura del nerd, comunque videogiochi che ti portavano a isolarti e poi vabbè, ovviamente senza andare a sfociare in problemi patologici, ma che venivano visti appunto come una persona che videogioca, che non fa niente e che usa il tempo per rilassarsi. C'è stato una corrente con prima YouTube, adesso Twitch e tutto il resto, con appunto una corrente di pro player, gente che ci lavora, e quindi è arrivata, diciamo, siamo passati dal gente che non fa niente dalla mattina alla sera a gente che lavora con i videogiochi, e adesso stiamo, cioè adesso in realtà non tutti, perché c'è gente che è rimasta ancora al pre-nerd degli anni 90, anzi degli anni 80, ma si sta arrivando a capire che in realtà il gioco non è solo il far nulla, non è solo il giocare competitivo e lavorarci, ma è anche in realtà un hobby che ti porta a imparare qualcosa, a sviluppare qualche skill che viene utilizzato in ambito lavorativo o che addirittura viene utilizzato in percorsi di terapia, come appunto quello di cui abbiamo parlato prima, di videogame therapy.
Assolutamente sì, io vorrei dire una roba che però vorrei mettere in chiaro, che è un pensiero personale e non rispecchia necessariamente la visione di videogame therapy o di playability. Faccio
prego,
un
prego.
Disclaimer, visto quanto sono brava. Cioè io credo che, secondo me, nel 2021 possiamo anche staccarci dal concetto che le persone, quando inseguono, fanno i loro hobby o inseguono le loro passioni, non stanno facendo nulla. Perché in realtà, secondo me, tutte le attività che una persona fa possono avere delle valenze estremamente importanti, dei significati profondi, o comunque possono arricchire le persone. Esattamente come quando una persona disegna ed è nel suo mondo e si esprime, butta fuori la sua creatività, sta facendo qualcosa, o quando magari una persona guarda un film, sta comunque assorbendo dei valori, imparando qualcosa, avendo dei modelli di vita davanti. Anche quando le persone giocano, stanno facendo qualcosa. Secondo me il concetto dell'associare il divertimento all'inutilità è profondamente sbagliato. E d'altronde Friedrich Schiller diceva che l'uomo è pienamente tale solamente quando gioca. Quindi perché dobbiamo andare a rifiutare un'attività che è intrinseca nel nostro essere, degli esseri umani? Se ci pensate, in realtà è intrinseca di tutti gli esseri viventi. Perfino i gatti, quando li avete in casa, hanno 15 anni e quindi hanno l'equivalente degli 80 anni umani, giocano.
Sì,
anche il
problema...
nonno al bar gioca a briscola.
Il problema cui... molto spesso è, come la vedo anche io, che molte persone associano l'inutile con... non mi sta dando mezzi per guadagnare qualcosa a livello monetario, anche la conoscenza, stupidamente. Io sono, diciamo, fan della conoscenza anche fine a se stessa. Sono un esempio stupido, sono andato oggi in biblioteca a ritirare un libro di carmi nordici perché mi interessa la mitologia. Io nella mia vita la mitologia non la userò mai. E la gente magari ti viene a dire: ma perché non usi quel tempo per imparare un'altra lingua? Perché non ho... perché mi interessa un'altra cosa. Però purtroppo la gente punta a dire: è utile se mi permetti di essere reinvestito in qualcos'altro, quando magari una cosa è utile anche fine a se stessa. Un gioco può essere utile perché fine a se stesso, una lettura, un film, un... qualsiasi cosa può essere utile solo per costruire te stesso, senza che, che sia necessario che venga reinvestita per forza in qualcosa. Poi magari capiterà in futuro che incontri la persona che è interessata in mitologia e quindi è la connessione, poi scopri che quella persona, quindi voli pindarici, universi che si allineano e cose. Però appunto è comunque tutto parte di un processo di costruzione e conoscenza di sé.
Abbiamo visto che in realtà comunque, nel senso, non per forza deve essere inutile, non può essere investito in ambito lavorativo anche il guardarsi un film,
esatto,
o farsi una partita.
Esattamente.
Quindi a maggior ragione è stata una bella chiacchierata, molto interessante.
Già. Speriamo di poter replicare anche con il dottor Bocci, col professor
Guarda,
Bocci.
Appena riusciamo a staccarlo dai suoi pazienti, ve lo regalo. Se qualcuno vuole
magari
fare la sua
per aprire
baia.
La stagione 2021-2022.
Esatto.
Ma quello volentieri, assolutamente. Ma poi a quel punto avremo anche delle attività in più fatte con playability, eccetera, perché magari avremo anche di più da raccontarvi.
Momento okay. Spam.
Momento
esatto.
Spam.
Prego, spamma sì. Tutti i social, cose di tutto quello
spam
che vuoi.
Tutti i social. Allora, intanto trovate Video Game Therapy su LinkedIn e su Facebook. Non abbiamo fatto un Instagram perché diventa difficile avere foto delle terapie. Però ci trovate sempre lì. Abbiamo anche una rubrica di Lo Psicologo Consiglia, dove il dottor Bocci fa anche delle considerazioni sui videogiochi di uso comune, per cui vi consiglio di andare a vedere anche solo per avere il consiglio su un buon gioco da giocare. Per quanto riguarda playability, ancora non ci sono i social, ma arriveranno presto, è un work in progress, quindi come si suol dire stay tuned, coming soon, con tra l'altro uno degli accenti inglesi più brutti che mi siano mai usciti sulla faccia del pianeta, però fa niente,
ma lo accettiamo lo stesso.
Mentre se siete interessati ad ascoltare una vecchia trentenne come me che sproloquia sulla psicologia dei videogiochi, mi trovate su TikTok e su Instagram come GameHer.
Perfetto. Non hai detto forse
perfetto,
del sito?
Perfetto.
c'è il sito di Videogame Therapy, giusto?
Ah, è vero, sì, c'è anche il sito.
Perché di io ho imparato, cioè, mi sono documentato da lì, quindi.
Perché dovete capire che in realtà, in quanto social media manager e comunicatrice di Video in Therapy, io gestisco LinkedIn e Facebook, ma il sito non è farina del mio sacco, quindi me lo dimentico.
Sì, comunque penso che ogni pagina rimanda alle altre, quindi andate un po',
sì.
Arrampicatevi sull'albero e
entri nel giro e poi riesci.
Esatto,
e se avete, faccio anche uno spottone in anteprima, non l'ha comunicato ancora nessuno, però se siete di Modena e dintorni, andate al Modena Nerd, tenete d'occhio la programmazione, perché potremmo anche incontrarci di persone, fare quattro chiacchiere anche col dottor Bocci, perché saremo sul palco della fiera, nella sala conferenze per la precisione.
Big spottone. Aggiungo anche il nostro momento spam.
Il sito della radio.
Il sito della radio.
Posso dire che è un bel meme, che è un anno che deve uscire il sito della radio?
No, no, ma adesso arrivo. Allora, arriverà il sito della radio. Poi seguiteci su Instagram e su Facebook, anche noi ci siamo, Gameplay Radio Statale. Seguite il progetto Twitch della radio. Fateci conoscere su Spotify. Ho detto tutto? Spero di sì.
Sì, hai detto tutto.
Direi di sì.
E non dimenticatevi di inviare questo podcast a un amico.
Esatto.
Diciamo la call to action all'influencer, non dimenticatevi di mandare questo podcast a un amico.
Hashtag podcast.
In generale, che qualsiasi cosa.
Hashtag plug and play.
Hashtag plug and play e tagga il tuo amico che ama i videogiochi.
Tac e via.
Perfetto.
Va bene, grazie. Grazie,
grazie
per
ancora
essere
della
con
chiacchierata.
Noi. Ho imparato un sacco di cose utili, cioè utili e non utili, ma che comunque sono utili. E alla prossima con magari anche il dottor Boccio, comunque una nuova chiacchierata,
e al prossimo episodio, che se non sbaglio probabilmente sarà l'ultimo della stagione, giusto?
Potrebbe essere l'ultimo, sì.
Dobbiamo fare qualcosa di speciale, vediamo cosa ci viene in mente. Potremmo parlare magari delle tre, visto che manca meno di una settimana. Vedremo, dai ragazzi, vedremo.
Già.
Un salutone a tutti,
ciao ciao,
ciao, grazie.